Vorrei presentarti due punti che una coppia di fratelli ci hanno scritto. Sono alcuni argomenti, quello che loro hanno capito strada facendo in questi anni con Gesù. La prima cosa riguardo al rifugio, che il rifugio non sarebbe una cosa fisica, geografica, ma dicono loro il nostro rifugio è, come Salmo 91,4 dice, sotto le sue ali troverai rifugio.
Cioè
perché
una cosa,
hai fatto,
una cosa spirituale, insomma.
Perché hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti. Quindi il rifugio è semplicemente nella protezione di Dio, sotto le ali di Dio.
Quindi non c'è bisogno di spostarsi, andare in un'altra nazione, in un'altra città.
Sì.
Quindi sta dicendo questo, no?
Sì, sì, più o meno sì.
Cioè tu puoi essere dove ti pare, vicino a una centrale nucleare, e il Signore è il tuo rifugio.
Giusto.
Tu puoi essere Hiroshima, prima della bomba, e il Signore ti protegge anche lì, no?
Ma può farlo, no?
Sì, ma l'ha fatto.
No, non l'ha fatto? No. Però sappiamo che Dio può farlo.
Cioè, quindi ti avvisano che può esplodere un vulcano, tu sei sotto a tiro vulcanico, però dici, no, io questa è la mia casa, il Signore è il mio rifugio.
E se uno ha la fede, non funziona?
Sì, ma c'è anche la fede falsa, però, eh. Scusa. Nel Vajont, cioè, quando sono morti migliaia, che la diga è crollata, c'erano cristiani lì, però se avessero avuto un profeta che li avrebbe avvisati, cioè allora i profeti cosa servono? Cioè non possiamo spiritualizzare tutto così tanto che, beh, allora scusa, e tutti gli avvertimenti dei profeti? Tutta la Bibbia sono profeti che avvertono.
E il Salmo 91,4 cosa significa?
Significa rifugio spirituale, ma non solo, perché se noi fossimo solo spirito, ha detto Gesù, uno spirito non ha carne e ossa, siamo anche carne e ossa.
Mm-hmm.
Quindi, cioè, tu prova a vivere solo di spirito, solo di benedizione spirituale. Vai, vieni a colazione, pranzo e cena e te solo spirito. Fai
no,
la prova.
No, non riesci.
Le famiglie con i figli. Quando hanno fame, è solo spirito.
No.
Non si può parlare solo a livello e spirituale e materiale. I mm-hmm. due vanno insieme, mm-hmm. perché noi non siamo solo spirito ma anche carne. Non siamo solo carne ma anche spirito. Gesù non ha detto l'uomo non vivrà di pane, ha detto non vivrà di
solo
pane.
Di pane,
ma,
sì.
Ma anche però.
Mm-hmm.
Dico, dopo che ha pregato, ha digiunato anche 40 giorni, e Gesù gli è venuta fame, no, non serve, cosa vuoi mangiare? Tu sei Dio. Invece Gesù ha avuto fame.
Quindi nello spirito il nostro rifugio è certamente sotto le ali del Signore. Fisicamente dobbiamo scoprire dove dobbiamo essere.
Sì, ma è logico che è un rifugio spirituale degli attacchi spirituali, logico.
Mm-hmm.
Ma siamo anche carne però.
Mm-hmm.
Cioè Gesù ha dato messaggi spirituali, ma poi ha moltiplicato anche il pane e pesci. Va bene? Quindi siamo d'accordo che Salmo 91 è spirituale, ma è anche materiale però.
Come quella storia vera di quel pastore che ha predicato contro Marta che lavorava, no? Che dobbiamo essere solo Maria.
Contro?
Marta. Aveva una predicazione.
Sì, contro Marta di Maria.
Sì, che non devi lavorare, devi ascoltare i piedi di Dio e tutto. Alla fine del sermone qualcuno della chiesa l'ha invitato a mangiare.
Andiamo a mangiare.
Conosci la storia?
No, non conosco.
E quando, mentre mangiava, la dueña de casa, come si dice, la signora della
la
casa,
proprietaria,
ha detto, guarda che anche di Marta c'è bisogno, se no non avessi di mangiare adesso.
La padrona di casa.
Sì.
Sì, cerchiamo di essere troppo spirituali, eh? Come c'è la storia del... C'era un'alluvione, era arrivata... Stava coprendo tutta la chiesa, l'alluvione, e allora il pastore è andato in cima al campanile e tutta coperta di acqua la chiesa. E allora dopo un po' lui ha pregato, Signore, Tu hai promesso nella Bibbia di salvare i Tuoi servi, salvami. E dopo un po' arriva una barchetta. Presto,
sì,
pastore,
sì, sì.
Salta dentro.
Ah, sì, sì, sì.
E dice, no, io mi deve salvare Dio. Dopo un po' la bracchetta torna, pastore, salta dentro che l'acqua mm-hmm. sale. No, Dio mi deve salvare. Terza volta di nuovo. Alla fine l'acqua sale e questo muore. Si presenta davanti a Dio in cielo e lui è arrabbiato. Ma Dio, perché non mi hai salvato? Hai promesso di salvarmi. E Dio gli ha detto, ma ho mandato la barca 3 volte a prenderci.
Sì,
capito?
Sì.
Dio opera anche in modo naturale.
Sì.
Quando Erode uccideva i bambini a Betlemme, non ha mandato angeli, capito? Gli ha dato un sogno, gli ha detto: Giuseppe, taglia la corda. Aspetterò, no, io aspetto l'angelo del Signore. L'angelo del Signore decide Dio quando mandarlo. Erode deve uccidere i bambini a Betlemme. Va bene?
Sì.
Allora, innanzitutto ringraziamo questi fratelli che scrivono. Che ci sono fratelli che comunque, devo dire, sono attivi evangelizzatori, eh?
Sì, vero,
Dio
sì.
Vi benedica, continuate nel nome di Gesù. Amen.
Sì.
Quindi attenzione alle dottrine, fratelli, però. Perché noi, il Signore ci ha mostrato di dire a tutti i fratelli di prepararsi. Quindi se tutti questi avvertimenti sono sbagliati, allora niente, semplicemente viene il marchio della bestia, e viene così. Quando Gesù ha detto non entrate in città, perché no? Tanto Dio mi protegge, andiamo in città, no? C'è la mia casa lì. Lot e la moglie e le figlie. E noi siamo a Sodoma, però Dio ci protegge, Salmo 91, no? E invece esci perché sennò se vieni distrutto anche tu, no? Quindi certamente che il nostro rifugio è sotto le ali, come in Salmo 91, ma le ali però non sono un simbolo di rifugio solamente spirituale, ma anche all'occorrenza, anche materiale. Lo vediamo in Elia. Cioè Elia cosa fa con la vedova di Sarepta?
E trova rifugio da lei.
Elia si rifugia, anzi prima si rifugia presso un ruscello, si chiama ruscello Kerit. E poi quando l'acqua non usciva più perché era la siccità, Dio gli dice vai dalla vedova Sarepta dai Sidoni, una nazione pagana, da dove Jezebel che perseguitava Elia veniva dai Sidoni. Quindi perché Elia deve andare a rifugiarsi in una nazione pagana, adoratori di idoli? Perché evidentemente secondo il piano Dio può fare tutto, però ha scelto di salvare Elia tramite un piano materiale. Vai da una vedova, ma come, io schiocco le dita e scende il fuoco dal cielo, vai da una vedova. Ma io sono Elia, vai dalla vedova, lei ti deve dare da mangiare. Umiliante, no?
Sì, sì, sì.
E poi vediamo Davide che nel Vecchio Testamento Davide si rifugia materialmente da quei pagani dove c'era il re di Moab. Moab sarebbe la Giordania di oggi. E poi di nuovo va dai Filistei per sfuggire all'anticristo re Saul. Quindi tutti gli uomini di Dio più potenti di noi che si rifugiavano sotto l'ombrello dei pagani. Non è controsenso. Come Dio non è capace? Certo che è capace. Ma Dio lavora così. Dio fa miracoli, ma preferisce operare in modo naturale, col sudore della tua fronte, con la fede. E poi vediamo Paolo, un altro esempio. Paolo persino si è rifugiato ben due volte nella sua cittadinanza romana e sotto la protezione di Cesare. Cesare che perseguitava i cristiani. Paolo si rifugia e dice mi rivolgo a Cesare. Caspita, Paolo, ma tu sei quello che fa i miracoli, mi rivolgo a Cesare. Va bene? Allora, non è mica vero che le profezie della Bibbia sono a livello spirituale e basta, la protezione. E poi Gesù stesso cosa fa? Fugge, Gesù si nasconde, e quindi non è che Gesù si è nascosto sotto le ali del Salmo 91 in modo spirituale, ma Gesù si è nascosto in modo materiale. Ce l'hai già Giovanni 8 lì?
Sì.
Ecco, salta al verso 59.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Giovanni 8, 59.
A volte dico, frate Giuseppe, perché ti nascondi? Io non mi nascondo, semplicemente mi piace operare in privacy. Vogliamo vedere la tua brutta faccia, perché? Chi sei tu? E io, noi siamo la zizzania. Va bene, fate a meno allora. Va bene? E Gesù si nascondeva, permetti? Perché? Perché c'erano capre. Capre come li vediamo in internet. Vediamo la prima chiesa che si rifugia anche sottoterra. Sai che scavavano buchi enormi sottoterra e si nascondevano sottoterra? Come si chiamano?
Le catacombe.
Catacombe. Sei stata?
No.
Sì, io ho visitato a Roma, è interessantissimo. cioè abbiamo letto oggi in Ebrei 11, si rifugiavano in monti, nelle grotte, nei deserti, nelle spelonche.
Sì, sì.
Va bene,
sì,
abbiamo
sì.
letto oggi Ebrei, cos'era, 11:38.
Forestieri e pellegrini sulla terra.
Sì, Ebrei 11:38. Che altro dicono questi fratelli? Dio li benedica comunque. Però qui, come interpretazione, non ci siamo, perché dovrei dire a tutti i fratelli: non cercate rifugio, rimanete dove siete, Roma, Milano, Firenze, state lì a Las Vegas, a Sanremo, a Hollywood, rimanete lì, Dio vi protegge. No, non è vero. Rimanete a Sodoma, rimanete a Hiroshima, rimanete a Nagasaki, cascheranno delle bombe, ma Dio è capace di proteggerci anche dalle bombe? Sì, ma non è il suo piano. Dio perché deve fare il miracolo da baraccone, da circo?
Sì.
Ecco qui, sono qui a bere il caffè, sta cascando la bomba atomica, ah come mi divertirò a far vedere a tutti che tutti muoiono tranne io. Ma Dio non farà questo. Alza i tacchi, perché fra poco tu vieni incenerito. Certo che è capace, ma non è il piano di Dio. Certo che Dio poteva proteggere Gesù, ma lo ha protetto tramite che Gesù è andato a nascondersi. E lui sì che poteva schioccare le dita.
Sì.
Quanto più noi dobbiamo spostarsi, e poi l'ha detto anche Gesù, vi perseguite in una città, fuggite in un'altra città. E perché se Dio mi protegge, se Dio è potente? Certo che è potente, ma non è il suo piano. Avanti, cosa dice sto fratello?
Il secondo punto che i fratelli stanno evidenziando è riguardo le promesse di Dio. Dicono, siamo benedetti nei luoghi celesti in Cristo, Efesini 1.3, Efesini 1.20.
Dio lo fece, giustissimo.
Dio lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti.
Sì.
Quindi siamo già benedetti. Non dobbiamo pregare che Dio ci dia più benedizioni.
Non dobbiamo
se già ci ha dato già tutto.
Non dobbiamo pregare.
Se non riceviamo è perché non abbiamo fede. Giacomo 1.5.
E non dobbiamo pregare?
Non pensi che quel tale di ricevere alcuna cosa dal Signore, perché c'è il dubbio. Quindi è il dubbio.
Sì, questo è vero.
È il dubbio che non ci fa ricevere, e non è il Signore che non ci dà, perché Cristo ha donato tutto se stesso.
Sì, è molto
sulla croce disse: tutto è compiuto. Giovanni 19.30. Questo sarebbe l'altro punto, come pregare, cioè non chiedere al Signore di fare delle cose che già ha fatto, cose che ha già compiuto. Credo più che altro che il problema sia il nostro cuore. Proverbi 4.23. Lavorare in noi per credere, cioè avere fede.
Ma d'accordo su quasi tutto, però tutto è già compiuto, alt. Non è che adesso ne andiamo in vacanza. Sono d'accordo al 99%, però non esageriamo, che qui stiamo cambiando un po' le dottrine. Tutto è compiuto di quello che è stato mandato a fare, ma Gesù non è stato mandato a combattere il diavolo per noi, è venuto mandato per insegnarci a combatterlo e vincerlo in lui, nel suo spirito.
Ma Gesù lo ha vinto il diavolo anche per noi.
Lo ha vinto anche per noi? Non esattamente. No, dobbiamo vincerlo noi nel suo nome e nello suo spirito. Vai avanti.
Il nostro cuore è il terreno, Luca 8, 4-15. Qualcuno ha detto che i più peccati li facciamo quando preghiamo, ma se ci esaminiamo e siamo sinceri, vediamo che manca la fede. Non insistiamo a chiedere, tanto ricevi soltanto per fede.
Quindi la maggior parte dei peccati li facciamo quando preghiamo?
Perché preghiamo nel modo sbagliato. Invece di credere è già compiuto, noi preghiamo nel modo sbagliato.
Puoi ripetere allora, come preghiamo nel modo sbagliato?
Il nostro cuore è il terreno. Qualcuno ha detto che i più peccati li facciamo quando preghiamo. Ma se ci esaminiamo e siamo sinceri, vediamo che manca la fede. Non insistiamo a chiedere, tanto ricevi soltanto per fede.
Vabbè, questo qui è una nuova dottrina, però non so dove che l'hanno ascoltata. Dice, c'è qualcuno ammalato e chiami gli anziani della chiesa, va bene? Quindi com'è? È sbagliato a chiedere? È tutto compiuto? Sì, ma d'accordo, ma il mio nome è scritto nel regno di Dio prima della fondazione del mondo, supponiamo il libro dell'agnello, ok, ma scusa, è scritto nel libro dell'agnello perché Dio sapeva che noi ci saremmo pentiti, confessati, andato da Cristo e ottenuto la salvezza, perché altrimenti era inutile che Gesù veniva, no? Andiamo avanti.
Un altro punto riguarda il combattimento di Efesini 6:10-18. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché potete stare saldi contro le insidie del diavolo, cioè macchinazioni, bugie, eccetera. Il versetto 16 dice: prendete soprattutto, oltretutto, più di tutto, lo scudo della fede. Ecco, ci siamo, di nuovo la fede, affinché attraverso la fede possiamo spegnere tutti i dardi del maligno.
Quindi attraverso la fede spegniamo i dardi del maligno. Sì, va bene, sì, sì, queste sono scritture, certo che siamo d'accordo.
Se Satana è stato sconfitto e sotto i nostri piedi, perché lo devo combattere, visto che Gesù sulla croce ha trionfato?
Caspita, questa è una dottrina potente, questa qui. Come? E qui dobbiamo cambiare tutta la dottrina, qua. Cioè non dobbiamo combattere Satana? Qui non è che ci siamo, No, che non ci siamo. Dice, resistete al diavolo, lui fuggirà da voi.
Sì, vero. In Giacomo 4?
Questo, questi fratelli stanno dicendo che non dobbiamo combattere il diavolo.
E Satana è stato già sconfitto da Gesù.
Sì.
Quindi perché lo devo io combattere?
Ma allora perché non l'ha mandato già all'inferno se è già sconfitto? Scusa, perché tiene ancora prigionieri tante anime. Tante anime sono ancora prigionieri di Satana. Dobbiamo combatterlo, vincerlo, liberare le anime tramite la predicazione del Vangelo. E Romani 10 dice: come crederanno se nessuno predica? Mm-hmm. Cioè, dopo che Gesù ha detto questo, tutto è compiuto, eccetera, dopo, vediamo in Apocalisse 3 che c'è una chiesa di Laodicea e di Sardis, eccetera, che si vergognano di Cristo, e Gesù dice: vi vomiterò dalla mia bocca. Quindi ci sono chiese che combattono a Filadelfia, dice: tu hai avuto poca fede, però hai mantenuto la mia parola, combattuto e vinto. Mm-hmm. Poi Laodicea dice: tu invece ti vomito fuori perché te sei uno straccio. Quindi non è vero che tutto è compiuto. Filadelfia, per avere una porta aperta, Filadelfia, Apocalisse 3, ha combattuto, ha mantenuto la fede. Sardi e Laodicea non hanno combattuto, e quindi Gesù, uno la chiama la chiesa morta e l'altro la chiama la chiesa del vomito. Quindi davanti a noi ci sono due strade, la chiesa del vomito e la chiesa di Filadelfia. Quindi non è vero che tutto è compiuto riguardo la nostra salvezza. Ma non è che siamo proprio buoni. Cosa ci facciamo qui allora? Questa è la dottrina di certe chiese: viene il rapimento, siamo rapiti, non c'è tribolazione. Sono bugie, non è vero niente. Il rapimento non c'è prima della tribolazione. Dovremmo attraversarla, superarla, vincerla in Cristo.
Infatti questi versetti che citi, Apocalisse 2 e 3, Gesù dice sempre: a chi vince?
A chi vince? Brava.
Allora, come se non devo combattere, perché devo vincere?
Appunto, lo ripeto ad ogni chiesa, ci sono sette chiese nell'Apocalisse, tutte e sette glielo dice, sta dicendo ad ogni chiesa pentecostale, cattolica, battista, calvinista, a tutte sta dicendo oggi: se vinci c'è la corona, se non vinci c'è il vomito di Laodicea. Cos'è l'ultimo che hai letto? Perché devo combattere?
Sì, visto che Gesù sulla croce ha trionfato, perché devo combattere Satana?
Ma fratelli, io vi conosco da anni, siete molto, molto, molto dolci, evangelizzatori, ma non è che avete ascoltato il lievito dei farisei per caso? Non è che per caso avete ascoltato qualche... Questa è roba di religione che voi avreste dovuto superare anni fa, quando avete fatto il corso biblico. Questa è roba di chiese e cose di religione, Non dovete credere queste storie che non dovete combattere, perché se il diavolo ci convince a tutti noi di non combattere, buonanotte, già sta vincendo. C'è una tribolazione che ci aspetta davanti, e se le chiese non credono che lo attraversano, che invece la attraverseranno, ma ci saranno qualcuno che dovrà attraversare questa tribolazione, e come? E vincerla. Quindi ci sarebbe molto da dire su questo, ma il tempo è poco. Cristo ha trionfato, ma non credo che nessuno discute che Cristo ha trionfato, non credo che questo sia in discussione. Però questo non significa che noi o voi abbiamo già necessariamente trionfato. Gesù ha trionfato, ma non noi. Infatti Laodicea ha perso la corona.
Sì, però se uno ha la fede...
Laodicea ha perso la corona. La chiesa di Sardis ha perso la corona. Anche a Filadelfia gli ha detto: sta attento che non ti rubino la corona. Quindi se non continui a combattere, Dio ti ruba la corona, dimmi.
Laodicea forse non ha avuto questa fede di essere vincitore in Cristo in ogni cosa. Se io ho la fede che sono sempre vincitrice in Cristo, in ogni cosa, come dice anche Romani 8,
sì.
In Cristo siamo vincitori. Perché non funziona questa
fede?
Ma me lo
devi dimostrare che tu sei vincitore. Se tu sei, parlo in teoria, se tu fossi nella chiesa di Laodicea, come me lo dimostri che hai vinto?
Con i frutti.
E il vomito. Se tu fossi Laodicea, che non lo sei, come mi dimostri che hai vinto? E ha vinto Cristo, sì, ma non tu, non io. Se noi siamo Laodicea, come possiamo mostrare che abbiamo vinto in Cristo? Mm-hmm. Noi ci siamo vergognati in Cristo, siamo stati disubbidienti in Cristo, siamo vomitevoli nonostante Cristo. Quindi non è vero perché Cristo ha vinto, ho vinto anch'io. No! Dove è scritto questo? Cristo ha vinto anch'io. Ci sono delle cose come la salvezza? Sì, puoi appropriarti della salvezza perché l'hai accettata, ma nient'altro. Il resto devi sudare.
E cosa significa in Romani 8 dove dice in Cristo siamo più che vincitori?
Vuol dire se tu sei in Cristo, non solo la salvezza, ma se tu sei in Cristo, cammini in Cristo, lavori in Cristo, operi in Cristo, sei obbediente in Cristo.
Sì.
E allora sei vincitore perché sei ubbidiente e quindi porti frutti e quindi sei vincitore.
Sì.
Ma se tu Cristo l'hai ricevuto, oh sono salvo, che bello, adesso posso andare in chiesa ogni domenica mattina a scaldare una panca, fare niente dalla mattina alla sera, 6 giorni alla settimana vado a lavorare per il mondo e faccio i miei soldini, però la domenica porto qualche offerta che mi avanza in chiesa, ho vinto in Cristo, tu non hai vinto niente, tu sei o io sono. Se ragioniamo così, siamo la chiesa dell'apostasia, come oggi la maggioranza della chiesa è.
Quindi i frutti lo mostrano.
I frutti mostrano se sei vincitore o no.
Sì, va bene. Sì.
Quindi per ottenere il nostro trionfo dobbiamo combattere, quindi anche voi dite più che altro lavorare in noi per credere.
Mm-hmm.
Quindi bisogna combattere.
Sì.
Quindi combattere contro cosa? La mente carnale, contro il dubbio,
giustamente. Sì. Sì.
Anche se abbiamo... Se abbiamo già combattuto e vinto, siamo la chiesa di Filadelfia, forse, supponiamo. Bene, nonostante se fossimo la chiesa di Filadelfia, dobbiamo continuare a combattere, mica siamo arrivati da nessuna parte. Dobbiamo combattere contro le continue tentazioni. Tentazioni del diavolo che cerca di derubarci delle corone, delle nostre vittorie. Ebrei 12,4 cosa dice? Voi non avete ancora
resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12,4.
Quindi Paolo sta parlando ai cristiani ebrei convertiti, qua dice, voi cristiani non avete ancora resistito fino al sangue.
Nella lotta, cioè dovete combattere.
È una lotta. Sì, questa è una storia vecchissima delle religioni che non vogliono fare niente e si costruiscono delle dottrine per adattare la Bibbia alla loro pigrizia, alla loro disubbidienza. Siamo in lotta. Chi ce l'ha detto che non c'è più lotta? Caspita, c'è gente che sta andando nel soggiorno dei morti senza Cristo ogni giorno e tu non vuoi lottare. Siamo in lotta contro il diavolo finché giungeremo in cielo. Che è successo a Giuda? Giuda ha lottato per 3 anni e mezzo in un modo o nell'altro e alla fine tradisce, perché era mezzo cuore.
Sì.
Appunto Gesù diceva, Matteo 24,13, chi avrà perseverato?
Fino alla fine sarà salvato.
Capito, vuoi essere salvato, devi perseverare fino alla fine, ma però non è per opere, solo che se non perseveri fino alla fine la tua salvezza era...
Falsa.
Non era vera salvezza. Eri popolo di Dio come lo erano i giudei, i farisei, popolo di Dio, ma era una cristianesima nominale. Per perseverare bisogna combattere. In 1 Timoteo 6,12, che di questo se ne intendeva, cos'è che diceva?
1 Timoteo 6,12. Combatti il buon combattimento della fede.
Afferra
la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. 1 Timoteo 6,12.
Allora cosa dice qua? Di non combattere? Non sta dicendo non devi combattere che ha già combattuto Gesù. Non devi vincere, ha già vinto Gesù. Non devi fare un fico secco, ha fatto tutto Gesù. Non dice questo. Combatti, attenzione al lievito dei farisei, attenzione alle predicazioni che ascoltate in quelle chiese dove andate. Vi stanno guidando alla stessa fossa dove loro sono caduti. Certo che Gesù ha vinto Satana. Certo che Gesù ha pagato per noi il prezzo sulla croce, per quello che noi non potevamo pagare, cioè per la nostra salvezza. Ma noi dobbiamo combattere. Adesso è il nostro turno, non per la salvezza, per tutto il resto, però per le corone. Perché anche noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù e vincere in Cristo, col suo spirito. Gesù Amen. È venuto a portare la sua croce, sì, per la nostra salvezza, sì. Ma ora noi dobbiamo portare la croce nostra, non la croce di Cristo, che solo lui poteva portare, troppo pesante per noi. La nostra piccola croce, leggera, che grazie allo Spirito Santo possiamo portarla. Sì, come tutti gli apostoli, sì. Tutti i discepoli, tutti i martiri dei millenni. Mm-hmm. Non è troppo grande. È la croce della nostra fedeltà, non di Cristo. È la croce di Cristo ci aiuta, ma non è che di Cristo, come va la tua croce? Te porta anche alla mia, guardi, io voglio grattarmi la pancia mentre ti seguo. Porta la tua croce, chi non viene dietro a me, chi non raccoglie la sua croce, non mi segue, non è degno di me. Quindi dobbiamo portare frutti della nostra fedeltà e produrre i nostri frutti per la gloria di Dio. E i frutti saranno sì in Cristo e sì grazie alla potenza del suo Spirito, ma devono essere prodotti attraverso di noi e non solo attraverso di Cristo, ma Cristo attraverso di noi.
Sì.
D'accordo? Non sì, noi attraverso sì, Cristo, sì. Cristo attraverso di noi. Non cerchiamo di non scaricare tutto su Gesù. Gesù, mm-hmm. Hai fatto tutto, sì? Hai sofferto abbastanza? Molto. Mm-hmm. Ok, soffri anche, guarda, io sto soffrendo, soffri tu. Ma no, questa è la tua sofferenza, Giobbe. È la tua prigionia, Giuseppe, 2 anni, prigioniere in Egitto da Potifar. È la vostra schiavitù, Israele, 430 anni in Egitto. È la tua prigionia, Paolo, Barnaba. Se tu devi andare in prigione, Paolo e Barnaba, non Cristo è già andato e non ci aiuta, ma certo che è lì nel tuo cuore, ma ci deve essere anche tu, però ci deve essere. Quando è stato crocifisso Pietro e Paolo gli hanno tagliato la testa, perché mi hai tagliato la testa? Gesù è già morto, perché devo morire anch'io? Gesù è già morto, io non mi aspetto di morire. Protesto, obiezione, e gli hanno tagliato la testa lo stesso. Perché ho dovuto dimostrare che fino alla fine era fedele. Quindi i frutti saranno in Cristo, certo, e grazie alla potenza del suo Spirito, certo.
Mm-hmm, sì.
Ma devono essere prodotti attraverso di noi. Quindi combattere in Cristo non vuol dire lui ha vinto e io mi posso riposare, ma sarà il nostro combattimento in Cristo. Non è solo il suo, lui è in noi, ma non è solo lui senza di noi. Siamo con lui, ma attraverso di noi. Matteo 10,38, Marco 8,34, cominciamo con Matteo. Ce l'hai, Gloria?
Sì. Matteo 10,38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10,38.
Sì, chi è che c'è quell'altro? Marco 8,34.
Marco 8,34. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Marco 8,34.
Protesto. Obiezione, vostro onore.
Sì,
Gesù
protesti?
Ha già portato la croce, io non devo portarla.
Sì, grazie a Dio che mi ha portato la croce. Infatti è grazie a Lui che sono salvata. Ma poi Gesù dice, a parte la salvezza, io devo portare la mia croce e andare dietro di Lui, rinunciare a me stessa, ai miei desideri sbagliati, e seguirlo, e seguirlo.
Perché devo soffrire? Hai sofferto già Lui, no?
Sì.
Filippesi 1,29.
Sì, ha sofferto per la mia salvezza e guarigione, ha sofferto sicuramente.
Filippesi 1,29. A voi è dato in Cristo Gesù, non soltanto
solo di credere
la domenica mattina a scaldare panche,
ma anche di soffrire per
ma
lui.
Anche di
soffrire.
Ma ha sofferto Lui per me, io mi approprio.
Certe cose sì, altre cose devi tu.
Ti appropri delle cose che tu non puoi, come la salvezza.
Sì, sì.
Ti appropri delle vittorie mentre combatti.
Amen.
Paolo e Sila cantavano canti a mezzanotte in prigione, Atti capitolo 16, e Gesù è venuto, l'angelo è venuto, ti ha tolto le catene, eccetera. Cristo era lì, li ha aiutato, ma dovevano fare la loro parte, farsi incatenare, farsi imprigionare e poi andando avanti farsi anche uccidere. Perché mi alzi il dito?
È un messaggio sempre da Veronica.
Un messaggio.
Che ha scritto adesso riguardo a questo messaggio di questa dolce coppia di fratelli. Dice Veronica: cari fratelli, io non sono d'accordo con questi ragionamenti. Altrimenti gli insegnamenti di Gesù a cosa sono serviti? E noi cosa ci stiamo a fare? Anzi, io ho imparato attraverso i corsi della radio liberazione e guarigione. Noi siamo gli occhi e le braccia di Gesù. Ad esempio, sono stata guarita da Covid grazie a un combattimento, Luca 10:19, tramite gli insegnamenti di fratello Giuseppe. Ascolta cosa dice fratello Giuseppe, vi sarà molto utile. Dio vi benedica grandemente. Veronica.
Ti benedica, fratello Giuseppe ti dice: alla parola, a Gesù, al Vangelo, lottare con le scritture, lottare nello Spirito Santo. Questo dice fratello Giuseppe.
Sì.
Bene,
sì.
Gloria a Dio. Angela, ti vedi se c'è qualcos'altro.
Allora, lì finisco il messaggio di questa dolce coppia di fratelli che hanno scritto dicendo: ponendomi tutte queste domande attraverso la meditazione, Giosuè 1:8, medita la sua parola giorno e notte. Ho capito che non possiamo aggiungere nulla all'opera di Cristo e di vivere nel nuovo patto in Cristo, fare le sue vittorie mie. Le sue promesse sono diventati fatti, fatti compiuti e non più promesse. Adesso tocca a noi di camminare in questa via attraverso la fede.
Sì, un sacco di cose giuste.
Sì, giusto, giusto.
Ma qual è il punto? Che Gesù ha fatto tutto e noi, cioè, amati fratelli, io mi chiedo se non stiamo dicendo alcune di queste cose, le stiamo dicendo, sono le stesse, però in modo diverso. Cioè, è buono che citate Giosuè, ottimo esempio, che Giosuè 1:8 medita la parola giorno e notte. D'accordo. Allora dobbiamo fare come Giosuè, Angela? Facciamo come Giosuè, no?
Sì, sì, sì.
E cosa ha fatto Giosuè? Ha meditato su un cima, una collina per sempre. È andato sotto un albero come
no.
Un guru indiano che, ci sai, sai quelli guru indiani
che non
lavano per 15 anni?
No.
E meditano.
No.
E questo sta cercando di dire Dio?
No.
Ma insomma...
Giosuè è stato uno dei più grandi guerrieri della Bibbia.
Aspetta, ma è buono che citate Giosuè, ma possiamo capire esattamente cos'è che faceva Giosuè? E come meditava la parola Giosuè? Certamente non lasciava che Dio facesse tutto.
Mm-hmm.
Chiedeva aiuto a Dio, va bene, ma non è che dice: ok Dio, la tua battaglia, ciao, io solamente mi approprio. Calma,
mm-hmm.
Spada e scudo e pedalare, vai a combattere.
Mm-hmm.
Giosuè ha permesso invece a Dio di operare attraverso di lui, Giosuè, così come anche operare attraverso l'Israele, quando Israele obbediva, che non era frequentissimo. Nel libro di Giosuè vediamo che le vittorie non erano affatto scontate, né in Cristo, né in Mosè, né nella legge, niente, né nella meditazione, no. Bisognava sudare per le vittorie, va bene? Infatti ne persero anche di battaglie. Vediamo Giosuè capitolo 6, Israele perde una battaglia perché? Perché c'è stato qualcuno che ha disubbidito, eccetera. E poi vincevano le altre quando ubbidivano. Chiaramente Giosuè combatteva fisicamente e noi combattiamo spiritualmente, evangelizzando i perduti. Giosuè combatteva contro i cananei e noi combattiamo contro i demoni. Ma combattere si deve. Cioè combattono anche in cielo. Apocalisse sì. 12:7. Ci fu combattimento in cielo. Chi era? Michele e i suoi angeli contro Satana e i suoi angeli. E Satana perse combattimento in cielo.
Mm-hmm.
Ma calma, Gesù ha vinto sulla croce. Cosa stanno facendo al perdere tempo in cielo a combattere?
Mm-hmm.
Arcangelo Michele, ma vatti a fare una birra, un caffè, un cappuccino.
È vero, anche gli angeli combattono.
Prendendo tempo, ha già vinto Gesù. Calma, calmati. Gesù mm-hmm. non fa tutto, non vuole. Vuole insegnare a noi a vincere il diavolo.
Però alcune cose sono già fatti compiuti, no? Hai detto tu, certo, la salvezza è nostra, non possiamo aggiungere nulla, non dobbiamo fare nulla, solo credere. Ma poi anche la guarigione. La guarigione è un fatto compiuto da Gesù. Se solo credi, sei guarito. Non devi fare niente.
Se credi?
Sì.
Sì, però devi ancora le mani.
Sì, sì, sì.
Devi andare a cercare le pecore.
Sì, sì. Evangelizzare siamo tutti d'accordo. È chiaro nella Bibbia che dobbiamo evangelizzare. Ci sono tante scritture. Ma parlando di guarigione, io se ho una malattia devo solo accettare come fatto compiuto che Gesù mi ha guarita. Basta.
Sì, però devi anche lottare.
Lottare cosa?
È perché a volte l'accettazione non ti viene così automatica e semplice. Devi lottare e combattere contro i tuoi dubbi. A volte non,
sì.
E a volte non sì, funziona sì. Perché lotti e sei ancora malata.
Sì, sì, si vede dai frutti.
Capitato a me, ha dovuto farmi trasfusioni di sangue. Non stiamo a dormire che Gesù ha fatto tutto.
Certo, si vede dai frutti se veramente ho fede o no. Se sono guarita, ho avuto la fede. Se no, devo combattere.
Ma questi fratelli stanno dicendo che non devi neanche pregare più.
Sì, dicono non devi neanche chiedere.
No, dice vuoi pregare, dice. Dice non dobbiamo, se tu te lo cerco io. Siamo benedetti nei luoghi celesti, Efesini 1, eccetera. E quindi se siamo benedetti, non dobbiamo pregare che Dio ci dia più benedizioni.
Mm-hmm.
Capito? Cioè, fratelli, io vi amo, siete grandi evangelizzatori, testimoniatori, ma la mia impressione, ve lo dico con tanto amore, è che vi siete seduti in qualche chiesa piena di dottrine false. Cioè, vi hanno infestato di dottrine che adesso vengono fuori e sono sbagliate. Vi condurranno nella fossa dove sono loro. Ve lo dico con tanto amore, state attenti, fratelli. Gesù ha detto, state attenti al lievito dei farisei. Cioè, a me mi piacerebbe che questi qui che vi hanno detto queste cose, in tutta umiltà, che mi scrivessero a me, ditegli, guarda, umilmente, frate Giuseppe ha detto, sei in amore, senza litigare. Se gli potete mandare le scritture, che secondo voi non dobbiamo pregare, non dobbiamo combattere, e che già abbiamo tutto in Cristo. Abbiamo tutto in Cristo per fede nello Spirito Santo, ma dovrei attraversare una crocifissione, a volte di essere lapidato, a volte, come abbiamo letto oggi, Ebrei 11, essere lapidato, ucciso di spada, nel Colosseo venivano bruciati vivi. Perché si facevano bruciare vivi nel Colosseo? Ma Cristo ha trionfato, Cristo ha vinto, noi sì, siamo dei fessi a farci bruciare vivi. Eh no, cara, non è così la cosa. Non è. Gesù dice chi persevera sino alla fine sarà salvato. Se tu non perseveri sino alla fine, rinneghi Gesù e poi rimani così, non è che perdi la salvezza, no, ma però non eri salvato. Giacomo 2 dice, tu dici che c'hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza opere.
Sì.
E io con le mie opere ti mostrerò la mia fede, Giacomo 2.
Sì.
Quindi, cari fratelli amati, ditegli a questi pastori di chiesa dove andate, ditegli, ha detto frate Giuseppe e anche Angela, no?
Sì.
Va bene, anche Dora? Sì.
Sì.
Che vi amano tanto.
Sì.
Pregano per voi, Signore.
Amen.
Aiutali, Signore.
Amen.
Aiutali con le dottrine giuste. Vi amano tanto, però mandategli delle scritture. Loro sono in attesa, non per litigare con voi, ma per dirvi che vi amano. Però umilmente vi dicono che avete torto. Non è vero queste cose che state dicendo.
Si deve
Quando
combattere.
Dice abbiamo tutto in Cristo, non è che dice abbiamo tutto in Cristo da Lazzaroni. Abbiamo tutto in Cristo se lo seguiamo come i discepoli hanno fatto per 3 anni e mezzo, quelli veri, quelli mezzo cuore, Giuda no. E poi l'hanno continuato a seguire fino a... Sono tutti morti martirizzati, tranne Giovanni, l'isola di Patmos, ma non è che per colpa sua che non l'hanno martirizzato. I romani a Roma l'hanno buttato in un calderone di olio bollente e lui dice ok, Signore, arrivo. Poi siccome non ha voluto friggere come un gamberetto e i romani si sono guardati in faccia, questo qui è lì che è come felice come una Pasqua, sta galleggiando sull'olio. E questa è la storia della Chiesa,
mm-hmm.
La storia vera della Chiesa che io ho letto. Ok? E allora silenzio, silenzio, zitti, zitti, senza fanfara, lo spediscono nel posto più remoto dell'impero, un'isola in Asia Minore, che oggi è Turchia, sarebbe occidente della Turchia, oriente della Grecia, Patmos, va bene, conoscete dov'è? E lì dice, stai qua e non ci scocciare col tuo Vangelo. E lì Dio gli dà la profezia più potente di tutta la Bibbia messa insieme quasi, le profezie bibliche. L'Apocalisse, che diciamo, in greco vuol dire rivelazione, come in inglese Apocalisse si dice revelation, rivelazione. Va bene, e però per quanto riguardava lui, poveraccio, era già non solo morto, ma veramente fritto. Va bene, soffritto. Quindi sono morti tutti. E perché sono morti se Gesù è morto al nostro posto? Sì, è morto, d'accordo, ma anche noi per il Vangelo potremmo dover morire anche noi. È tempo della fine, legge Daniele 11, 31, 35, Matteo 24, dal 3 fino al 22. Leggi le persecuzioni contro i cristiani. Perché? E Dio si diverte a farci soffrire. Ma no, è il diavolo che vuole perseguitarci.
Sì.
Insomma, abbiamo finito allora. Quindi, amati fratelli, confidiamo nel Signore e speriamo che, insomma, non ne abbiate a male se sono un pochettino blunt, come franco in italiano. Sono un po' franco, però cioè, più amorevolmente possibile, cioè, per cortesia, cerchiamo di mettersi d'accordo qui, perché dovete darmi ben altre scritture di queste. Quindi chiedeteglieli a la chiesa dove andate, chiedete scritture. Non solo Fratello Giuseppe è lo stupido, cretino, anticristo, d'accordo, no, non sono anticristo, però cretino sì, tutto quello che voglio. Però dottrinalmente dovete darmi scritture, perché sennò non ci siamo, va bene? Oh, non credo che nessuno voglia aggiungere niente all'opera di Cristo, perché loro dicono se non vogliamo aggiungere all'opera di Cristo, no, nessuno vuole aggiungere niente. Ci mancherebbe altro, neanche volendo possiamo aggiungere, però possiamo lottare insieme a lui e per il regno di Dio, quello sì. Se non lottiamo per la nostra fedeltà in Cristo, potremmo addormentarci sugli allori, fare la fine di quella coppia Anania e Safira, Atti capitolo 5, che si sono addormentati sugli allori e sono diventati mezzi cuori. Dio ci protegga da quello. Siamo noi nel Signore, quindi noi che dobbiamo. Marco 16, 15, due parole, Angela.
Andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Marco 16, 16 al 18. 16 dal 16 al 18. Guarire gli ammalati. Siamo noi che dobbiamo fare Matteo 10, 1. Dice: vi do potere di cacciare i demoni e guarire le malattie. Siamo noi che dobbiamo fare Giacomo 4, 7. Gesù sì, noi, ma siamo noi però che dobbiamo fare. Così dice Giacomo.
Resistete al diavolo e lui fuggirà da voi.
Appunto, quindi questo siamo chiamati noi. Sì, certo che Gesù è noi, ma siamo chiamati anche noi. Sì. Perché se fa tutto Gesù, allora in cielo tutte le corone vanno a lui, ma lui vuole condividere con noi, sì, vuole condividere il suo trono con noi. Apocalisse 3, 21. Chi vince, chi vince, chi vince, chi vince, non chi si addormenta che ho vinto io, dice il Signore. Oh, certo che ho vinto io, ma dovete vincere anche voi. Bene, il generale dell'esercito ha vinto, un grande condottiero, non so, Davide, che vinceva, però l'esercito che lo seguiva, deve combattere anche lui. Gesù vince, ha vinto tutti, sì, e i discepoli che lo seguivano, devono combattere anche loro. Ha combattuto tre anni e mezzo, ha combattuto per decenni finché sono morti. E perché è andato a fare tutto questo spreco di sudore, spreco di sangue? Perché invece andare a farsi ammazzare dai romani non andavano a pescare in villaggiatura, non so, in qualche luogo di vacanze? Perché è una dottrina sbagliata questa qui. Infatti se dovessimo seguire questa dottrina, quando arriveremmo in cielo, sono arrivati i vacanzieri. Ecco lì Fratello Giuseppe con la canna da pesca, qui c'è Angela con la sua rete per pescare, ecco Dora con le sue mazze da golf.
Oh, mai.
Ecco viene Deborah, che lei corre dietro le farfalle. Venite. Che è successo a questi talenti? Talenti? Di cosa sta parlando Gesù? Talenti! E io l'ho sotterrato sotto una panca di chiesa, il mio talento. Ah sì? Adesso ti tolgo anche l'unico che hai. Quindi Giovanni 21, 15, Gesù cosa ripete tre volte? Tre volte cosa ripete Gesù?
Mi ami? Pasci le mie pecore.
Tre volte, appunto, che Pietro fa: Signore, non ce la faccio più. Tre volte mi hai chiesto. Tu lo sai che ti amo. Pietro, terza volta. nutri le mie pecore. Perché Gesù sapeva che le chiese del tempo della fine oggi sarebbero state in apostasia, avrebbero nutrito la loro pancia, le bustarelle nelle tasche, il Vangelo di prosperità, i soldini, va bene, e le pecore lascia che vadano all'inferno perché Gesù è morto. Noi ci appropriamo delle sue vittorie. Sono le vittorie di Gesù, non sono le tue. Come no? Io sono in Cristo. No, c'è la salvezza di Cristo, sei un cliente di Cristo. Ti salverai per rotto della cuffia, magari per andare sulla nuova terra, fuori dal Nuovo Gerusalemme. Nel Nuovo Gerusalemme io, te, noi non ci entriamo se ci vergogniamo di Gesù, se non portiamo frutti. Va bene? E allora, attenzione a dire che, cioè voi dite non dobbiamo chiedere al Signore di fare quelle cose che Lui ha già fatto. Loro hanno detto così.
Sì.
Non dobbiamo chiedere a Dio di fare le cose che ha già fatto. Ah sì? Ma abbiamo detto prima, Giacomo 5:14, abbiamo detto prima, chi è malato? Chiami gli anziani della Chiesa, preghino essi su di lui.
Mm-hmm.
Ancora a volte non guariscono. Capito? Io ho ancora un problema allo stomaco, va bene, un problema che ho riuscito a guadagnare in India, mi sono preso delle malattie, si trascinano ancora. Fratello Giuseppe, non è la fede? Prega tu per me, che io non ho tantissima fede, un po' ce l'ho e vedo miracoli e li vedo in continuazione da anni, però stomaco è molto delicato.
Sì, però
l'altro
diciamo
giorno ho detto a mia moglie non fare spaghetti perché faccio fatica a digerirle, fammi del riso. E tu sai, per un italiano dire una cosa così è seria.
Fine del mondo.
È la fine del
non
mondo.
Non fare spaghetti.
E poi ero lì che a morire di invidia, voi avete mangiato maccheroni e io riso come i cinesi. Va bene.
Comunque quindi, il punto qui è che anche se hai la fede per guarigione, puoi chiedere preghiera agli anziani della Chiesa, Giacomo 5. Non è sbagliato chiedere.
Non è sbagliato.
No, è quello il punto.
No, il punto è, non è puoi dire Gesù ha guarito, io guarisco. Gesù ha trionfato, io trionfo. Sì, se hai la fede, io ce l'ho, e mostrami la tua fede.
Sì, sì.
Mostrami la tua fede che nella tua zona hai evangelizzato tutti, tutti i salvabili sono salvati, tutti i guaribili li hai guariti e tutti i morti li hai fatti risuscitare. E Gesù ha detto, andate a risuscitare i morti. E dove sono i tuoi morti risuscitati? Ma quanti hai fatti risuscitare? 5, 6, 10? Oh, questo è niente. Cioè, non ha senso. Quindi Cristo ha trionfato sulla malattia, sì, e noi non possiamo aggiungere niente alla sua vittoria, no, dobbiamo solo credere, certo. Quindi Matteo 7:7 dice che chiedete vi sarà dato e cercate troverete.
Quindi possiamo chiedere, chiedete vi sarà dato.
Possiamo chiedere, ma Giacomo 4 dice non avete perché?
Perché non chiedete.
Non chiedete.
O chiedete male.
O chiedete male per consumare sulle vostre passioni.
Ma possiamo chiedere.
Capito? Quindi dobbiamo fare la nostra parte. Non è sufficiente che Cristo ha trionfato. E noi, se siamo l'UDC, abbiamo trionfato su niente. No, noi siamo in Filadelfia. Filadelfia, guarda la corona. Vedi, scintillante, illustrata questa mattina. Ah sì? E Gesù ti dice, attenzione, Filadelfia. È vero che è stata fedele, è vero che hai vinto, è vero che c'è una corona. E allora che mi manca? Devi continuare a combattere, se no qualcuno te la ruba. Mm-hmm. Apocalisse 3?
10.
11.
11.
Ecco, Apocalisse 3, 11. D'accordo?
Sì.
Filadelfia c'è la corona, sì, ma la può perdere. Giuda l'ha perso alla fine. Un brutto esempio, ma insomma per accorciare la lunga storia. Il diavolo è sotto i nostri piedi? Sì. Ma dobbiamo combattere, perché se non continuiamo a combatterlo, il diavolo non rimarrà sotto i nostri piedi per molto. Matteo 12, 43, 45, cosa è scritto? Uno
dice,
spirito immondo?
Quando uno spirito immondo esce da un uomo, dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, e prende 7 spiriti peggiori, torna indietro, prende dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore di prima.
Va bene.
Quindi devi combattere, altrimenti questi tornano.
Va bene, quindi dobbiamo combattere, fratelli, combattere. Giuda 1:3, capitolo 1:3 dice, vi esorta a combattere strenuamente per la fede, Giuda 1:3, Va bene. Combattere sì. strenuamente.
Amen,
combattere
amen.
Come soldati di Cristo.
Sì.
Secondo Timoteo 2:3, sopporta le sofferenze come buon soldato di Cristo.
Quindi siamo soldati. Certo che i soldati combattono.
Primo Timoteo 1:18, combatti in virtù. Ti affido questo incarico, Timoteo, combatti la buona battaglia. Il capo
amen.
Di un esercito può anche aver trionfato, ma il soldato che non segue il suo esempio di combattere in battaglia non sarà premiato e può anche essere chiamato disertore, in taluni casi anche fucilato.
Mm-hmm.
Il regno di Dio non fucilano, però perdi la corona, come Laodicea. Va
quindi
bene.
Un soldato deve combattere al fianco del suo capo.
Del suo capo.
Quindi noi dobbiamo combattere a fianco di Gesù.
Tu sei stata a Rimini a evangelizzare, no?
Ah sì.
Non hai visto Gesù lo che faceva i bagni, prendeva il sole?
No.
Ah, perché si abbronzava?
No.
Gesù sta combattendo, non è a Rimini. Avete capito?
Infatti sono uscita velocemente da Rimini.
Un posto di capre.
Non è andato bene.
Va bene, in maggioranza. Guarda, Apocalisse 2:10, andiamo lì, guarda, per cortesia.
Sì.
Gloria, Apocalisse 12:11, forza, forza.
Okay. Apocalisse 2:10, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10. Domanda.
Vedi anche Ebrei capitolo 11, abbiamo letto stamattina.
Sì.
Ma come? Gesù ha trionfato, ha vinto, perché io devo andare in prigione?
Ma il diavolo?
Perché devo essere provato più 10 giorni?
Non è sotto i nostri piedi il diavolo? Non è sotto i nostri piedi?
Ma se il diavolo è sotto i nostri piedi, perché questi poveracci... chiedere alle chiese addormentate di oggi, perché devono giustificare che i loro Vangeli di prosperità sono chiamati solamente a fare soldi, immagazzinare, perché loro i soldi non li amano, e siccome non li amano ne ammassano così tanti perché non li amano i soldi. Capito? Quindi avete tribolazione 10 giorni. Ma perché se Gesù ha trionfato? Come vedi, questa dottrina è talmente pericolosa, perché se dovessimo crederla diventeremo come la Laodicea di oggi, apostasia, che non evangelizza, non cercano le pecore, non cercano i perduti. State attenti che questo è veleno nella Chiesa, questa dottrina. Fratellini, dov'è che l'avete ascoltata? Mi raccomando, andate da quei pastori, dice, c'è quello là, frate Giuseppe, sappiamo che è mezzo matto, però dice che vuole delle scritture, perché senza scritture lui non crede niente, questo qua. Ce l'hai Apocalisse?
No, volevo sapere, capire, perché io sì credo che il diavolo è sotto i nostri piedi in Cristo. Cioè, sono convinta, il diavolo è vinto, è sotto i miei piedi. Come mai lui potrebbe mettermi in prigione per 10 giorni, mettermi alla prova? Perché ho potere su di lui. Come mi può mettere in prigione allora?
Beh, li ha messi in prigione questi qua. Gli apostoli in prigione, sono stati crocifissi, sono stati uccisi. Cioè, perché siamo in un mondo, è un esempio della tribolazione che viene. È un esempio che le dottrine religiose, che la tribolazione, le chiese non attraversano la tribolazione, sono false. E come mai? Perché è così. Fino al rapimento saremo perseguitati. Va bene, quindi è una bugia la storia che Cristo ha vinto e noi solo ci appropriamo. Attenzione che è un po' come rubare.
Mm-hmm.
Non puoi rubare la gloria a Dio, la gloria di Gesù. Le vittorie di Gesù sono glorie solo di Gesù. Tu non puoi appropriartene senza combattere.
Mm-hmm.
Non puoi andare da... tuo comandante che ha vinto le sue medaglie per combattere e tu che invece ti sei grattato lo stomaco tutto il tempo e non hai combattuto. Dov'è la mia medaglia? La tua medaglia? Qui c'è una ramazza, comincia a pulire i cessi. Sarà così in cielo. Va bene, dimmi.
Per questi dolci fratelli ho ricevuto questa scrittura, Filippesi 1:29.
È giusto che dici dolce perché sono dolce. Sono sempre stati dolci questi fratelli, però stavolta hanno ascoltato il lievito sbagliato. E grazie a Dio che ce l'hanno detto. Che possiamo correggere con la parola.
Dice che vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, cioè avere la fede, ma anche di soffrire per Lui.
Sì, adesso tu prima forse non c'eri, questo l'abbiamo appena citato.
Sì, no, non
è
c'era
forse. È una ripetizione,
forse.
Una conferma
sì.
di quello che abbiamo ricevuto prima. Bravissima. Allora, andiamo a Apocalisse 12:11.
Apocalisse 12:11. ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse 12:11.
Quindi com'è che l'hanno vinto?
Non hanno amato la vita.
Morendo,
sì.
Dando la vita, come sì. Appunto i martiri. Non è solo dicendo, Gesù ha trionfato, io non devo trionfare perché io faccio autostop con lui. Gesù c'ha le medaglie e io prendo le sue medaglie. No, tu quando arrivi in cielo Gesù si vergognerà di te. Chi non prende la sua croce, non mi segue, mi vergognerà di lui. Luca 9, Matteo 10, 38. Conclusione e rispondendo alla vostra domanda, cioè i suoi fratelli dicono, se Satana è sconfitto e sotto i nostri piedi, dicono questi fratelli, no?
Sì.
Perché lo devo combattere, visto che Gesù sulla croce ha trionfato? In conclusione, dobbiamo combattere perché altrimenti ci addormentiamo come le chiese addormentate. Ma se seguiamo Gesù e la sua parola e i suoi comandamenti, allora glorificheremo il Padre nel suo nome, ma solamente se combattiamo per lui e con lui, appunto, fino alla morte se necessario.
Amen.
Perché lo hanno vinto, perché non hanno amato la vita. Non e si sono seduti in panca a ascoltare il Vangelo di prosperità di oggi, ma si sono alzate dalle panche, sono uscite dalle catapecchie con la croce in cima, tutto fumo e niente arrosto, e sono andate nelle strade a cercare i perduti, come ha fatto Gesù. Quindi Dio vi benedica tutti i fratelli che ci ascoltate. So che questo qui non ce l'ho contro nessuno in particolare, ce l'ho contro questa falsa dottrina, perché se la credessimo dovremmo dire, fratelli, non andate a cercare rifugio, state tranquilli, arriva il marchio della bestia, tranquilli, arrivano le siringate, rilassatevi, arrivano i lockdown, tranquilli. E no, cari. E no, cari, viene la barchetta a dirti salta dentro che ti do un passaggio? No! Il Signore ha vinto e io vincerò, arriverà un angelo. Cioè, capito? Umiliati un pochino e salta in barca, Attaccati il salvagente già che ci sei. Ehi. Non aspettare che scende Elia col carro di fuoco a raccoglierti. Va bene, fratelli?
Sì.
Va bene, scriveteci liberamente chiunque di voi, fratelli, chiedeteci. E comunque non ho alzato un po' la voce, non con voi, per l'amor di Dio, che vi amo tutti quanti. E contro la falsa dottrina che se non mi arrabbio un pochino, gli spiriti del nemico non se ne vanno. Dimmi, Angelo, che alzi la mano.
Riguardo a quello che hai detto del rifugio, il primo punto che i fratelli hanno presentato, che il rifugio è in Salmo 91, cioè un rifugio spirituale sotto le ali di Dio. C'è Giuseppino che ha scritto, cioè mezz'ora fa, ha citato una bella scrittura di Esodo 19:4, quando Dio ha chiamato Israele fuori d'Egitto per dare loro una terra fisica, una terra promessa geografica. Sai come ha chiamato questa uscita dall'Egitto? Sì, voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani, è come io vi ho portato su ali d'aquila e vi ho condotto da me. Esodo 19:4.
Si sono seduti ogni giorno a fare niente?
Cioè non sono rimasti in Egitto perché comunque siamo sotto le ali di Dio, siamo protetti. No, questi ali di aquila ha significato per loro uscire dall'Egitto fisicamente, camminare.
Ma darsi una mossa anche.
Sì, sì, sì.
Muovere i fondelli un pochettino.
Quindi ali di aquila non significa solo spiritualmente.
Non significa siediti sui due fondelli e scaldapanche, come appunto questi predicatori vorrebbero dirci. Niente affatto.
Sì.
Sono usciti dall'Egitto, hanno combattuto, hanno perso, sono morti nel deserto, la maggioranza. Va bene, altro che trionfato cosa? Devono trionfare loro, quelli che hanno trionfato, i figli, hanno vinto, conquistato Canaan per un poco di tempo. Quando si sono addormentati sulle panche religiose e si sono messi ad adorare quello che la gente locale adorava, come oggi che le chiese adorano gli idoli del mondo locale, quindi il telefonino, il lavoro, lo stipendio, la pensione e la macchina, tutte cose che possiamo anche usarle. Anch'io ho un telefono, ho una macchina, ma un conto è vivere per quelle cose e un altro usare queste cose per vivere per Gesù, è il contrario.
Sì.
Va bene?
Sì.
E allora dobbiamo combattere, e stiamo qua a attenzione alle false dottrine, Attenzione, infatti vedete sulla pagina radio abbiamo 3 punti per far parte della nostra fratellanza. Uno di quei punti dice unità dottrinale. Mm-hmm. E qual è il nostro libro dottrinale?
La Bibbia.
La Bibbia. Quindi io ho messo delle scritture lì e ogni giorno lo faccio, ogni programma metto scritture. Se sbaglio mi correggete e chiederò scusa. Va bene? Però se invece non mi sbaglio, che le scritture che vi do sono giuste, e voi scritture non ne avete, e sapete che direzione dobbiamo andare. Va bene, se invece mi sbaglio, vi ho dato più di 100 scritture sul rapimento, voi pastori di chiesa pre-tribolazione e rapimento, eccetera, non mi avete dato neanche una, tranne che Isacco corre da Rebecca, e sciocchezza così. E allora dico, secondo me, voi vi sbagliate e le scritture hanno ragione. Non io ho ragione, le scritture hanno ragione. Che non gli interessa niente a nessuno che Giuseppe abbia ragione, non gli interessa a nessuno. Però le scritture non le cambio. Non le cambio, che dovrei rinnegare il Signore per dare ragione a voi che c'è rapimento prima della tribolazione. Voi non avete neanche un'ombra di scrittura. Dovete andare lì con giratubi e martello e ammaccare le scritture per dare una specie di... Potete imbrogliare quelle che la Bibbia non la conoscono. Che per spiegare una cosa ci vogliono 3 libri di falsi profeti americani per dimostrare che è rapimento. Ti devi lavare la zucca. Parlavo con un pastore protestante lì sul rapimento e gli dicevo il rapimento è dopo la tribolazione. Dice, no, è prima. E ho detto, sì, ho capito, che scritture c'hai? Ah, aspetta, devo guardare sul libro americano che ho comprato, la prossima volta che torni. Infatti sono tornato diverse volte, non c'era niente, solo barzellette, chiacchiere, belle parole, intellettuali, alleluia, 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 gloria, gloria, gloria. Scritture, niente. Solo religiosità banale. Ci siamo, voi lo conoscete questo pastore.
Amen.
E siamo andati a predicare nella sua chiesa finché hanno resistito. Va bene.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Sì, grazie Gesù.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Io mi fermo.
Sì.
Scriveteci, fratelli, se per caso ho detto una parola un poco amore, se ho detto qualcosa di poco rispetto. Vi chiedo scusa anticipatamente. E non è possibile parlare 2 o 3 ore e non sbagliare. Se voi siete capaci, insegnatemi. Dice Ecclesiaste, dice, nella moltitudine delle parole non manca la colpa, quindi qualche parola scappa un po' troppo qui e là. Ma per favore parliamo a livello scritturale, ok? Qui assistiamo al diavolo che predica nelle chiese, come diceva Gloria, morsicando, mordendo il tallone della chiesa, infiltrando il suo veleno, usando, com'è che usa in certe chiese, usa un santo e tutti a venerare quel santo, perché il santo è un nome di Dio. Vedi come fa il diavolo, entra nel nome del santo e dice, dovete adorare il suo santo. E certe chiese ci cascano nella fossa. Nella chiesa protestante è lo stesso diavolo, cosa va? Prende una cosa buona, eccezionale, il trionfo di Cristo. Tutti si butteranno in ginocchio e dire, che bella predicazione, sì? E adesso, grazie al trionfo di Cristo, non dovete andare a evangelizzare, non dovete raggiungere i perduti.
È tutto compiuto.
Appropriatevi, non dovete neanche pregare. Capito? Il diavolo sta predicando dei pulpiti, praticamente. Cari fratelli, quando andate da queste chiese, magari questo andateci piano a dirglielo perché si offenderanno di sicuro. Non sono molti i pastori che diranno sì, è veramente il diavolo mi ha ingannato. Sai quando Gesù ha detto a Pietro che il diavolo parlava attraverso di lui? E quanti sono come Pietro che lo ammettono?
No.
Però il diavolo parla attraverso chiunque di noi che appena ci defocalizziamo da Dio. Mm-hmm. Però molti pastori si offenderanno. Come? Il diavolo parla attraverso di me? Ma si parla attraverso di tutti, anche attraverso Pietro, non ti offendere. Quindi, però come vediamo, il diavolo fa le pentole non i coperchi e predica il trionfo di Cristo come scusa che noi non dobbiamo pregare e che stiamo andando bene. perché ha trionfato Cristo, tutto quello che Cristo ha trionfato, noi dobbiamo fare niente, sì? Ah sì, per questo che le panche di chiesa sono diventate sedie a rotelle per handicappati, non fanno niente. La grande Laodicea, l'apostasia del tempo della fine, è del diavolo che predica in chiesa. Va bene, quindi carissimi fratelli che ci avete scritto, andate in queste chiese, tornate in chiese dove siete state, e avvertiteli che il diavolo sta predicando le vittorie di Cristo in queste chiese per ingannarci, però come vediamo senza vere o solide scritture. Va bene, fratellini? Amen. Dio vi benedica, andate nel nome di Gesù. Va bene, se volete ditegli che mi scrivano, perché mi farebbe molto molto piacere sapere quali scritture ci hanno veramente. Non le vittorie di Cristo, che quello non c'entra niente con non pregare, non evangelizzare, non cercare i perduti, rimaniamo nelle panche, avanti col Vangelo di prosperità, non c'entra proprio niente. Però il diavolo che, e come va in certe chiese, dice guarda questa qui è la Madonna, e allora veneriamo lei, anche Cristo, sì, anche lui, siamo contenti anche lui, ma senza la mediatrice non arrivi dal mediatore. E dove accidenti è scritto che per andare da un mediatore ti serve un'altra mediatrice? Immagina, Angelo, tu devi comprare una macchina e c'è un mediatore. Sì. Vendi un terreno, compri un terreno, c'è un mediatore, no? Un'agenzia. Sì. Un mediatore che vuole la sua parcella, no? Sì. In questo mondo. Invece Cristo, lui dà il suo sangue gratis. Però tu c'è un mediatore, devi comprare un pezzo di terra, però dice, però per arrivare dal mediatore che ti porta al padrone ti serve un mediatore che ti porta al mediatore che ti porta al padrone, e naturalmente devi pagare tutti quanti. E tu dici, parla in napoletano, no, o è guagliocca, nessun è fesso, io non li voglio due mediatori. E però il diavolo ha convinto questi qua che serve un mediatore per il mediatore. Adesso la mediatrice è diventata corredentrice, perché Gesù non ce la fa a salvarti da solo, serve una corredentrice. Dio ha bisogno di una madre, la madre di Dio. Capito? Niente toglie a Maria, che lei è una santa. Però Giovanni Battista è superiore a lei. Se vogliamo proprio essere così perfetti, Giovanni Battista è superiore. Superiore a Maria. E chi l'ha detto? Gesù. Tra nati di donne, nessuno è più grande di Giovanni Battista. Allora veneriamo Giovanni Battista. E Giovanni Battista c'è la madre, si chiama Elisabetta. Veneriamo Elisabetta. Elisabetta c'ha un marito che l'angelo si è arrabbiato, l'ha messo in silenzio per 9 mesi. E allora anche poi dopo lui si è convertito. Ma stiamo scherzando? È la madre di Dio, è la sposa della Chiesa. Stiamo scherzando? Ma la Chiesa c'è già uno sposo, c'è già anche una sposa. Quindi la vera Maria, niente di problema, ha detto... Il mio cuore gioisce nel Signore mio Salvatore. Ha bisogno di un Salvatore, Maria. Amen. Ha detto lei. Allora, gloria a Dio, mi fermo qui.
Amen.
Vi amo, fratelli, grazie per condividere queste cose che sentite nella baraccopoli delle chiese.
Ascoltiamo un canto e dopo faremo insieme la Santa Cena e la preghiera per
amen,
i malati.
Amen, amen.
Ascoltiamo.
Riuniamoci intorno alla comunione e torniamo ad amarci. Torniamo a essere onesti uno con l'altro, che il Signore ci benedice. Amen. E se qualcuno ha sbagliato, io, tu, chiediamo scusa al Signore e andiamo avanti. Ma quando sbagliamo, attenzione a non andare avanti quando non dovremmo, se no finiamo come le chiese che sono nella fossa, che devono continuare bugia dopo bugia per sostenere una bugia iniziale. Va bene, io ho cambiato tante volte opinione, ho sbagliato tante volte, vero, vero ragazze? Però ho imparato anche quando sbaglio, e tutta la mia vita che sbaglio io. Però quando vado alle scritture, lì vado bene.
Amen.
Alleluia.
Amen. Ascoltiamo, Dio ci sta chiamando alla guerra.
potenzieremo la potenza del suo amore. Dio ci sta chiamando alla guerra come suoi soldati sulla terra. Risponderemo alla chiamata del Signore. Prenderemo le anime che Dio preparò. Siamo noi, suoi soldati, figli suoi, preparati a mostrar la salvezza del Signore, a conquistar la terra che Egli ci donò. Dio ci sta chiamando alla guerra come suoi soldati.